feel so sad.
Otto e tre minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, sono gli 87 e 9 modulazione di frequenza, è lunedì 29 maggio e stiamo per iniziare le trasmissioni con il palinsesto quotidiano. Andremo avanti con la lettura dei giornali di rassegna stampa, non dopo però avervi ricordato i nostri contatti, che sono in primis il sito internet www.ondarossa.info, su cui trovate la possibilità di ascoltarci streaming, di riascoltare i contributi registrati nel corso del palinsesto settimanale della radio e di sottoscrivere a sostegno di Onda Rossa. In particolare in questo momento è attiva la campagna di radioabbonamento che vi invitiamo a sostenere a seconda delle vostre possibilità, perché come sapete questa radio ne ha fortemente bisogno, non avendo beneficio delle pubblicità o di sostenitori facoltosi, ma soltanto dell'impegno e del contributo materiale dei propri ascoltatori e delle proprie ascoltatrici. Vi ricordiamo a questo proposito anche il conto corrente postale, il 61 80 4001 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56 Roma, e vi ricordiamo infine il nostro numero di telefono, lo 06 49 17 50. Ancora qualche minuto di musica e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Eccoci in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in diretta per leggere insieme i quotidiani, iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine su cui tiene banco la questione legata soprattutto ai fondi del PNRR. Corriere della Sera apre con lite sul PNRR, l'Europa apre, l'opposizione attacca, l'Unione Europea, dialogo con Roma. Tajani, non perderemo i fondi, reddito di cittadinanza, le domande giù del 23%. Oggi si chiudono i ballottaggi nelle città, affluenza in coda, insomma un titolo quello del Corriere della Sera, che mette insieme diverse delle questioni di politica interna e di dibattito comunitario oggi sui giornali. E c'è anche nelle spalle laterali del giornale, delle notizie arrivano agli esteri, in particolare la Turchia, dove ieri si è celebrato il ballottaggio che ha visto la nuova vittoria di Erdogan alle elezioni presidenziali. La Turchia sceglie ancora Erdogan altri 5 anni. E poi invece sulla spalla destra c'è uno degli altri temi che oggi i giornali affrontano diffusamente, che è quello della Chiazza Verde nel Canal Grande. C'è un piccolo giallo perché si è subito pensato a un'ulteriore azione di protesta contro il cambiamento climatico. In realtà le organizzazioni ambientaliste hanno dichiarato di non essere responsabili, comunque di non aver fatto loro questo tipo di azione, e quindi tutti i giornali oggi riprendono la notizia interrogandosi su chi possa essere il responsabile. Ancora sul Corriere della Sera, ancora in prima pagina, c'è anche la fotonotizia relativa al Giro d'Italia. C'è una foto che ritrae il vincitore premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. C'è infine un occhiello che viene dalla Ucraina, un aggiornamento che riguarda soprattutto il bombardamento di Kiev, pioggia di droni russi, offensiva su Kiev, la battaglia nei cieli. Anche Repubblica apre con una foto del Canal Grande in verde. Il Canal Grande verde è un mistero, il titolo scelto dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, e il titolo principale è ancora sullo scontro sul PNRR. In particolare, secondo la Repubblica, l'elemento determinante sarebbe la attesa riforma della giustizia. Sapete che i fondi europei per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono vincolati alla realizzazione di alcune riforme istituzionali. Una di queste è la riforma della giustizia. Sarebbe, secondo Repubblica, su questo tema che si starebbe misurando l'attrito tra le istituzioni comunitarie e il governo nazionale. E ci dice Repubblica: Fratelli d'Italia in trincea, la fiamma nel simbolo resta, Weber in missione a Roma. Altro tema caldo dal punto di vista del rapporto tra governo e opposizione è quello della RAI. C'è un intervento di Michele Serra sul giornale, che dice: cara RAI, ricordati sei dei cittadini, non dei partiti. Diciamo, questo del fatto di svincolare la RAI dall'influenza dei partiti è una questione che viene agitata a correnti alternate. Adesso è il turno dello schieramento di sinistra, insomma legato al Partito Democratico, di agitarlo, visto che lo spoil system in corso è tutto a vantaggio della politica di destra, come però è tradizionalmente uso in questo paese. C'è anche l'editoriale di Ezio Mauro, che ragiona sul patriota della destra e il patriottismo costituzionale, che vi risparmiamo. E invece vi segnaliamo che anche sulla Repubblica in prima pagina ci sono le notizie che arrivano dalla Turchia, notizie non buone. La Turchia sceglie di nuovo Erdogan, e c'è un commento di Lucio Caracciolo, un avvenimento anche per noi, un articolo in cui il direttore di Limes ripercorre l'influenza che ha il governo turco su tutta una serie di scenari internazionali, non ultimo anche la politica estera del nostro paese. In particolare si fa riferimento all'egemonia nell'area di Tripoli in Libia, conquistata dai turchi, e quindi dall'immediatezza, dalle distanze dei nostri confini meridionali. Direi che anche per quello che è la prima pagina di Repubblica ci possiamo accontentare qua. Diamo uno sguardo anche alla Stampa, che apre sulla Corte dei Conti, meno poteri, un attacco alla democrazia. C'è un'ulteriore foto di Venezia sfregiata, con una gondola che passa sotto il Ponte dei Sospiri sul Canal Grande, e evidentemente colorato, non saprei come dirla altrimenti. Anche sulla Stampa notizie che arrivano dalla Turchia: il sultano è di nuovo sul trono, ora si apre il secolo della mia Turchia. Questo è il virgolettato con cui Erdogan ha celebrato il proprio successo, e l'analisi dice: una buona notizia solo per Putin. Questa almeno è la lettura che dà la Stampa. Purtroppo noi sappiamo che Erdogan invece è stato un buon alleato per molti, anche a queste latitudini, soprattutto quando parliamo di politiche migratorie. In nome della sua capacità di gestire flussi di rifugiati dalla Siria, ha goduto della possibilità fondamentalmente che l'Occidente chiudesse un occhio, chiuda tuttora un occhio sulle importanti violazioni dei diritti umani e la repressione del dissenso politico nel suo paese. C'è anche ancora un ricordo di Don Milani nella prima pagina della Stampa. Don Milani, Roccella e la lezione di civiltà: contestare è legittimo ma ascoltando gli altri. Ovviamente il riferimento è ancora una volta a quanto avvenuto al Salone del Libro di Torino la settimana scorsa, quando semplicemente il dissenso espresso rispetto a delle posizioni retrograde di una ministra è stato utilizzato dai giornali per parlare di libertà di espressione violata, di impossibilità di esprimere opinioni differenti, come se effettivamente in questo paese il problema fosse poter esprimere posizioni omofobe e retrograde, quando ci sembra sia tutto il contrario. Ma visto che ci ha raggiunto anche il socio ritardatario, che come al solito si prende i suoi tempi per trasmettere questi microfoni, noi vi lasciamo in compagnia di ancora qualche minuto musicale, in maniera tale di consentirgli di svegliarsi.
Minuti primi, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento come il sottoscritto. Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM. Siamo in fase di rassegna stampa, lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, lunedì 29 maggio del 2023. Ripartiamo dal Fatto Quotidiano, che titola 6.000 euro al mese alla lobbista per parlare con il ministro Urso. Stasera al Report, Carmen Zizza è di casa al ministero ma non risulta sul sito. Questo lo sdegno dalla prima pagina del Fatto sulle consulenze al ministro Urso, ministro per l'attuazione del ministro dell'attuazione del PNRR, Urso, o dello sviluppo economico, adesso mi sfugge. Ma dall'altra parte del tavolo continuiamo a non avere nessun tipo di aiuto a questa rassegna stampa, quindi andiamo avanti sulla prima del Fatto Quotidiano. In taglio alto, alluvione, DL sparito con i fondi, il condono bocciato dal Senato, i tecnici contro il salva evasori di contributi. Riferimento è agli annunci roboanti del governo nei giorni scorsi rispetto appunto al congelamento delle tasse e dei contributi nelle zone alluvionate. Ancora sulla prima del del Fatto Quotidiano, si parla di Taranto, si parla di ArcelorMittal. Mittal, volano gli stracci, il governo mollerà l'Ilva, si chiede il Fatto Quotidiano. Il socio privato ostacola l'avvio della decarbonizzazione con Bernabè, mentre aumenta l'uso della cassa integrazione. Così l'esecutivo rischia di far spegnere l'impianto. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, per quanto riguarda gli esteri, guerra in Ucraina, le voci dei pacifisti che sfidano lo zar, gli esiliati russi contrari al conflitto. Ci sono poi alcune notizie di politica interna sulla spalla di sinistra. La sorella di Giorgia Meloni che starebbe mettendo le mani su Fratelli d'Italia con nomine, tessere e liste. Ancora il sindaco di Bologna Lepore: senza popolo il PD è senza futuro. E su questo, insomma, pensiamo che le dichiarazioni di Lepore siano quanto mai opportune, ecco, rispetto alla mancanza di popolo del Partito Democratico.
Sicuramente scomode, ecco, c'è un prima e un dopo queste dichiarazioni.
Assolutamente, insomma, si pone in veramente in rottura, una frattura all'interno del Partito Democratico con queste dichiarazioni di Lepore. Dopodiché andiamo avanti per quanto riguarda i vettori aerei. Lufthansa stravince ITA, la sovranista Meloni svende all'odiata Berlino. E ci sono poi le pagelle del Festival di Cannes, che però, insomma, immaginiamo che ascoltatori e ascoltatrici avranno già approfondito nelle scorsi giorni per fatti loro. Noi a questo punto possiamo passare serenamente al Domani, che titola ancora sull'alluvione. C'è una foto ancora effettivamente emblematica della situazione in cui tuttora versa l'Emilia Romagna, con delle case e un campo, sembrerebbe un parco, insomma, completamente allagati. Non ci stiamo preparando alla prossima alluvione, titola il Domani. Il governo litiga sulla scelta del commissario, è il segno che non abbiamo imparato nulla da quello che è successo in Emilia Romagna. Bisogna superare il concetto di emergenza e ripensare il nostro rapporto con l'ambiente. Questo quanto scrive Ferdinando Cotugno sulla prima del Domani. Ancora sulla prima del Domani si parla di centri di permanenza il rimpatrio, lo scandalo dei CPR, il modello Cutro di Meloni ha bisogno di nuovi lager, scrive Corrado Formigli, assomigliano al lager, intreccio di gabbie reticolati. Sono i CPR, centri di permanenza e rimpatrio, oggi sono 10, questo governo col decreto Cutro li raddoppia. Articolo che approfondiremo poi più avanti in sede di lettura delle pagine interne.
Sì, diciamo che è un articolo che segue l'inchiesta che la trasmissione di Formiglia ha ospitato venerdì scorso sulla 7, insomma, inchiesta che probabilmente per gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio non aggiunge molto, ma che per il grande pubblico è stata occasione di vedere in diretta le immagini girate soprattutto dentro il CPR di Gradisca in Friuli Venezia Giulia, con il corollario di torture e violenze che purtroppo abbiamo lungamente denunciato da questi microfoni.
E su questo ovviamente andremo a fare un focus specifico più avanti. Nel frattempo passiamo alla prima pagina del Messaggero, che titola PNRR braccio di ferro con l'Unione Europea. Il messaggio del governo italiano a Bruxelles: non accettiamo tagli ai nostri fondi, modifiche entro agosto, Tajani, utilizzeremo tutti i soldi, Bonomi, recovery da ricalibrare. Foto di copertina del Messaggero che lascia alquanto a desiderare, ma in taglio alto si parla di esteri, in particolare si parla di Turchia. La Turchia riparte con Erdogan presidente, terzo mandato con il 52% dei voti, Kılıçdaroğlu al 48%, il popolo si è affidato di nuovo a noi, per Erdogan si tratta del terzo mandato. Questa poi la grande notizia di politica estera sui giornali, un po' su tutti i giornali di oggi, che approfondiremo ancora più tardi. C'è un'intervista al ministro della salute Schillaci sul Messaggero. Romagna, rischi dell'acqua, va prosciugata per evitare malattie, via l'acqua al più presto, avremo rischi sanitari, ma in Riviera le vacanze sono sicure. Questo è quanto afferma il ministro della salute Orazio Schillaci, che ci tiene, insomma, a rassicurare i vacanzieri della Riviera romagnola rispetto alla sicurezza della loro vacanza sulle spiagge della Romagna. Gli altri miliardi di danni, insomma, che si profilano nelle zone alluvionate, insomma, non sembrano preoccupare eccessivamente Schillaci. C'è anche una intervista all'ex ministro dell'economia Tremonti: dal conflitto in Ucraina alla spinta per l'unità politica europea, la Cina è un gigante debole, se l'Europa vuole contare si liberi dalla cancel culture, la Cina un gigante debole. Questa l'intervista a tutto campo di Giulio Tremonti sulle pagine del Messaggero. E poi ancora dalla prima si parla anche qui il mistero di Venezia, il Canal Grande si colora di verde, liquido tracciante, niente ecoterroristi, titola il Messaggero. Ormai questa nuova epiteto che è stato dato agli attivisti e l'attiviste per il clima sui giornali nostrani è un liquido che gli idraulici usano per tracciare le perdite. Non c'è null'altro se non un aumento dell'assegno unico per i figli per oltre 500.000 nuclei familiari con guaio a 272 euro, ma insomma anche questo ci sembra che non sia poi esattamente rilevante per la nostra rassegna stampa, quindi possiamo andare avanti col prossimo giornale.
Il Messaggero ci ha introdotto ai giornali di orientamento filo governativo, se non proprio di destra. Continuiamo a dargli uno sguardo leggendo la prima del giornale, che dà una lettura completamente opposta alla querelle fondi del PNRR, dicendo: smentite i gufi del PNRR, caso chiuso, il governo fissa le tappe, modifiche entro agosto, da Bruxelles tutti i soldi previsti, anche Tajani ottimista. Diciamo che un articolo di segno opposto, visto che quasi tutti gli altri quotidiani invece parlano di un confronto acceso, di una difficoltà di arrivare ad un accordo tra le istituzioni comunitarie e il governo nazionale. Poi c'è La Verità, che si distingue sempre anche in un panorama in cui ha parecchi competitor per essere il giornale peggiore. In questo caso l'articolo principale, il titolo di prima pagina, invoca arresti più severi per gli ambientalisti, all'estero li arrestano, qui li chiamano attivisti, la vera emergenza è smantellare la violenza green. Questo è il titolo agghiacciante che anche oggi sceglie La Verità, che ha in prima pagina anche una notizia che è circolata ieri, su cui invece gli altri giornali soprassiedono, almeno nei titoli principali, che è quella dell'individuazione del commissario straordinario all'emergenza Emilia Romagna. Ci dice La Verità che Salvini approva ritorno di Figliuolo. Come sapete, si era proposto, è stato in lizza fino a quella settimana scorsa il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, c'è stato un veto, almeno così hanno raccontato i giornali, da parte della Lega, e ora il principale candidato sembra l'ex generale dell'esercito, che ha già svolto questo ruolo durante l'emergenza Covid. Infine chiudiamo questa rassegna delle prime pagine con uno sguardo anche a quanto scrive Libero, che si occupa di pensioni, di sistema previdenziale. Lo fa parlando di uno scherzetto di Tridico, che avrebbe realizzato una beffa sulle pensioni, perché ora ci sarebbero i conti da rifare, somme recate in eccesso su reversibilità e assegno unico, il presidente uscente ordina i controlli e chiede indietro i soldi. Questo è il titolo principale di Libero, che poi ha anche in prima pagina una fotonotizia con il libro di Adriano Gagliani, Io Silvio, l'avvocato, le memorie di Adriano. E su questo direi che possiamo chiudere la lettura delle prime pagine di oggi. Ci andiamo a sentire ancora un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei giornali. 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo nel solito imbarazzo di cercare articoli che possano in qualche maniera suscitare l'interesse in primis nostro e poi speriamo anche di chi ci ascolta. La polemica sul PNRR è fortemente polarizzata tra le forze politiche. Per i giornali di destra, come abbiamo già visto nella lettura delle prime pagine, è tutto risolto e si avanza a gonfie vele verso l'erogazione di limitati fondi. Per i giornali di orientamento di centrosinistra invece la situazione è drammatica, non otterremo una lira, l'incompetenza del governo ci sta facendo perdere un'occasione storica. Noi ci astraiamo dagli scontri politicisti tra i partiti italiani per leggervi invece un articolo sul Corriere della Sera che mette in relazione anche i ritardi, ma più in generale le erogazioni dei fondi del PNRR con le politiche energetiche comunitarie, con il tentativo di costruire un piano energetico comunitario, perché ci sembra che sia un elemento da tenere in considerazione. Quello che Federico Fubini ci dice essere un retroscena, pagina 2 del Corriere della Sera, dietro ai ritardi le tensioni tra Chigi e il MEF e il nodo energia. Vediamo meglio di cosa si tratta, se Bruxelles ha fretta di vedere le modifiche dell'Italia al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non è solo perché sul successo di Roma Ursula von der Leyen si gioca una parte del proprio futuro, certo un po' forse anche per quello. La Presidente della Commissione è tra gli artefici del recovery della scelta di concedere all'Italia la quota più ampia dei fondi se il progetto fallisse. Nel paese più emblematico per qualcuno dei governi ne sempre meno entusiasti, non sarebbe certo un argomento per la rielezione di von der Leyen nel 2024. Dietro la fretta di Bruxelles c'è però soprattutto una ragione pratica: i garanti delle risorse del PNRR sono proprio i governi europei, i quali dovranno necessariamente approvare le proposte del governo di Roma dopo che l'avrà fatta la commissione stessa. La procedura prenderà mesi e se si aspetta ancora c'è il rischio che resti poco tempo per realizzare gli investimenti entro la scadenza del 2026. Intanto però in Italia si stanno facendo sentire tre fattori che portano il ministro degli affari europei Raffaele Fitto a procrastinare. Il primo è legato agli equilibri di governo, che conosce bene l'impianto del PNRR e stima che i fondi potenzialmente soggetti a un cambio di destinazione pesino al massimo fra il 12% e il 15% dei 191,5 miliardi destinati all'Italia, dunque fra 20 e 30 miliardi al più, il che sarebbe già moltissimo. Ma per individuare gli investimenti da tagliare o da spostare, Fitto si è rivolto a coloro che ne ritengono i segreti, le diverse amministrazioni ministeriali che in teoria hanno il quadro ciascuna dello stato di attuazione dei propri progetti. Qui è scattato l'istinto di autoconservazione delle burocrazie, perché molti ministeri sono tutt'altro che entusiasti di fare trasparenza, nessuno ha fretta di rischiare di vedersi privare di fondi solo perché alcuni cantieri non sono al passo. Ha iniziato a farsi sentire a questo punto il secondo fattore di ritardo, il freddo sceso più che fra i politici, fra gli uffici del Ministero dell'Economia e di Palazzo Chigi. Fitto e la Premier Giorgia Meloni hanno voluto lo spostamento alla Presidenza del Consiglio della gestione del PNRR e dei fondi europei tradizionali. Vista dal Ministero dell'Economia è stata l'amputazione di poteri di gestione di risorse per quasi 300 miliardi di euro. Questa svolta e le stesse riserve di Fitto hanno messo ai margini della Ragioneria dello Stato, che parte del Ministero dell'Economia. Negli ultimi tempi hanno lasciato il Ministero oltre 20 addetti al PNRR, quindi la capacità di controllo finanziario del piano ne sta soffrendo. E come sul recovery, il principale centro di know-how finanziario del governo si fosse messo alla finestra in attesa degli errori altrui. Se qualcuno vuole le nostre competenze, dice una voce dall'interno, le prende e ci faccia ciò che ritiene. Si innesca qui la terza ragione dei ritardi: l'esigenza di integrare la riscrittura del PNRR con il Recovery Power EU, cioè i progetti di autonomia energetica sostenuti da Bruxelles. Meloni e Fitto hanno chiesto piani alle grandi imprese partecipate, Enel, Eni, Snam e Terna, e questi li hanno presentati. Dalle reti elettriche da sud a nord, a nuovi rigassificatori galleggianti, alla cattura e sequestro delle emissioni inquinanti, a un potenziale aumento della produzione di pannelli fotovoltaici in Italia. Per ora il costo di questi progetti eccede la riserva a disposizione delle Power EU, che include 2,7 miliardi di nuovi trasferimenti a fondo perduto da Bruxelles e circa 3 miliardi dei fondi europei tradizionali. Il resto, dunque, potrebbe dover essere finanziato con le risorse che potenzialmente si stanno per liberare con le modifiche al PNRR. Questo l'articolo di Federico Fubini, che poi continua ancora a pagina 3 del Corriere della Sera. Noi ve l'abbiamo letto perché una querelle sull'assegnazione, la possibilità di beneficiare dei conti nazionali, dei fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sembra uno dei pochi articoli che, se non altro, cita occasionalmente quello che poi con questi fondi si vorrebbe fare, e non sempre sono cose bellissime. Ad esempio, il nuovo piano energetico comunitario prevede fondamentalmente dei grandi hub energetici in Sicilia e Sardegna, con il corollario di devastazione ambientale adesso ad essi collegati, nonché di un gasdotto che unirebbe le due isole nel Mar Tirreno. Ma ad ogni modo sembra un mantra incontestabile: i fondi sono sempre buoni, si discute semplicemente di come ottenerli.
È sempre su questa linea, insomma, di difesa, di alzata di scudi del governo nei confronti dell'operato sul PNRR, vi segnaliamo due interviste che potrebbero essere interessanti. Non ve le leggiamo tutte perché ovviamente sono molto lunghe, ma sono di esponenti molto in vista della scena politica nostrana. La prima è a pagina 3 del Corriere della Sera, un'intervista a cura di Marco Cremonesi al ministro degli esteri Tajani, che dice: avremo tutti i fondi, lavoriamo per centrare gli obiettivi del piano, Tajani la flessibilità è giusta, la RAI nomine di qualità, l'Italia non perderà nulla, andiamo avanti, i compiti a casa li facciamo e alla fine i risultati arriveranno. Il giornalista lo incalza chiedendogli appunto se il governo riuscirà effettivamente a tenersi in pari con impegni e scadenze. Tajani lo rassicura dicendo appunto che anche altri paesi stanno modificando i progetti, la Germania e altri paesi dell'Unione mi pare abbiano questioni ben superiori alle nostre, io penso che la flessibilità sia una cosa giusta. Sul fatto che l'Unione Europea abbia però rimproverato il governo italiano rispetto ai ritardi sul PNRR, Tajani risponde: noi crediamo soltanto alle critiche obiettive, quelle non dipendenti da posizioni politiche, l'Italia entro il 31 agosto fornirà le correzioni e avremo tutti i fondi previsti. C'è infatti una timeline abbastanza stringente per quanto riguarda i fondi del PNRR, perché mercoledì il governo dovrebbe ultimare la relazione semestrale e poi illustrarla alle Camere nei giorni successivi, e già qui ci si attende insomma una prima indicazione sui ritardi e progetti che invece verranno accantonati. Dopodiché ci sarà da febbraio il versamento della terza rata, che dovrebbe essere in arrivo. La Commissione parla di confronto costruttivo, ma c'è il rischio di una via libera parziale rispetto ai 19 miliardi che sono preventivati. C'è poi la prossima verifica il 30 giugno, che vale 16 miliardi, dei quali se si aggiungono i 27 obiettivi, sui quali però la task force di Fitto ha già ipotizzato alcuni rinvii, per cui un taglio di comunque dei fondi è sempre più probabile, mentre entro il 31 agosto il governo deve presentare la sua proposta di revisione complessiva del PNRR. E proprio sulla revisione del PNRR si è espresso anche Confindustria, si è espresso il presidente in particolare di Confindustria Bonomi, da pagina 3 del Messaggero, che dice: la revisione è inevitabile. Il presidente di Confindustria: il nostro PNRR va ricalibrato, il mondo è cambiato, il pungolo sulle riforme, le risorse ci sono, l'industria resta forte rispetto ai competitor. Questo è quanto affermato da Bonomi chiudendo il Festival dell'Economia di Trento. Al governo nazionale chiede di attuare finalmente le riforme attese e di rivedere i progetti del PNRR, come hanno già fatto altri 5 paesi, mentre il messaggio all'Europa si concentra sulla necessità di mettere a punto strumenti comuni di politica industriale a livello continentale, incluso un fondo sovrano, visto che dopo lo sforzo collettivo nato dalla pandemia ognuno è tornato a pensare per sé. Queste le dichiarazioni di Bonomi. L'intervista poi, se volete, ce n'è, insomma, continua pagina 3 del Messaggero. Bonomi insomma continua nel nostro paese, come insomma, Confindustria è sempre stato, a cercare di dettare l'agenda politica al governo, in particolare sul PNRR, ma anche sui fondi di ricostruzione per l'Ucraina, la guerra. C'è una grande interlocuzione che è in corso già ormai da diversi mesi tra Confindustria e il governo. Bonomi che insomma alza la voce e cerca di puntare i pugni sul tavolo affinché a Meloni e i suoi sodali tengano presente quali sono i desiderata di Confindustria e degli industriali del nostro paese.
E con i primi caldi iniziano le consuete polemiche per la mancanza di lavoratori nel settore balneare. Noi ci andiamo a leggere a pagina 5 della Stampa un dossier su questo, perché con questo chiudiamo la lunga pagina delle vicende economiche nazionali. È un dossier a firma di Francesco Bertolino, che riprende la denuncia dei sindacati europei, dell'Organizzazione Europea dei Sindacati Confederali, che dice quello che tutti sappiamo, cioè che il lavoro c'è, ma a mancare è la paga. Un rapporto dei sindacati dell'Unione Europea: nei settori con salari adeguati i posti offerti vengono coperti. I dipendenti della sanità, lodati con il Covid, ora rifiutano precarietà e retribuzioni modeste. Mentre la foto che accompagna questo articolo, devo dire, è abbastanza fuorviante, perché c'è una ragazza che guarda un'agenzia immobiliare con degli annunci di case, che lascia sospettare che in realtà in Italia si possa scegliere il lavoro guardando in vetrina qual è quello preferibile. L'articolo ha il merito, se non altro, di rimettere in fila qualche fatto. Puntuale, ci dice Francesco Bertolino, all'inizio di ogni estate giunge l'allarme: nel settore turistico manca personale. Per la verità, da che la ripresa post pandemia ha preso brivio, sono molte le industrie italiane che lamentano una carenza strutturale di manodopera. L'edilizia, l'agricoltura, la manifattura, stando ai dati più recenti diffusi da ANPAL, per le aziende è difficile reperire il 46% del personale ricercato. Questo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro viene generalmente spiegato con la scarsità delle competenze necessarie in un'era di profonda trasformazione industriale. Le transizioni gemelle, digitale e verde, giocano un ruolo, ma uno studio della Confederazione Europea dei Sindacati avanza un'altra interpretazione: le imprese non trovano dipendenti perché non li pagano abbastanza. Veramente colpo di scena, chi l'avrebbe mai potuto
oggi,
dire?
Oggi, dopo le dichiarazioni di Lepore, anche queste, diciamo, sembra oggi è il giorno delle rivelazioni, delle epifanie su...
I settori interessati dalla maggior carenza di manodopera in 22 paesi europei offrono in media stipendi del 9% più basso rispetto a quelli che non ne offrono, spesso al di sotto della soglia del 60% del compenso mediano che l'Unione Europea vorrebbe fissare come parametro per il salario minimo. Il divario più ampio si riscontra in Italia, dove le industrie più in difficoltà nel reperire i lavoratori pagano il 23% in meno rispetto alle altre, che invece non hanno problemi a trovarne. In termini numerici, il compenso orario lordo è di 14,30 euro negli uni e di 18,47 euro negli altri. Negli stessi settori si riscontra un'incidenza maggiore di contratti precari o a tempo parziale. Inoltre, le persone che vi lavorano sono più incline a dichiarare di svolgere mansioni ripetitive, di sentirsi sotto pressione, di non avere alcun controllo sulla propria occupazione. Una paga dignitosa fa bene ai lavoratori, fa bene alle datori di lavoro e fa bene all'Europa, sottolinea il segretario generale dell'associazione Lince. La bassa retribuzione sta alimentando la crisi del costo della vita, mentre la carenza di manodopera sta danneggiando le prestazioni economiche e i servizi pubblici. Dai dati emerge che la bassa retribuzione è uno dei principali fattori che motivano le difficoltà di reclutamento in Europa. Il dato è in parte dovuto al fatto che settori come edilizia e ristorazione impiegano spesso lavoratori più vulnerabili, che siano giovani, poco scolarizzati o immigrati, disposti quindi ad accettare salari inferiori. Ma anche tenendo conto di questi fattori, secondo ETUC, la differenza retributiva resta sensibile, il legame con la carenza di manodopera è evidente. Non è sempre stato così: prima del 2020 il tasso di disoccupazione era superiore, la disponibilità ad accettare paghe basse era maggiore, poi l'emergenza sanitaria ha cambiato il mercato del lavoro sotto almeno tre profili, esacerbando le carenze di manodopera. Anzitutto, la ripresa repentina della domanda ha sorpreso alcune industrie impreparate a gestire simili picchi. La chiusura dei confini e il rientro in patria di molte persone hanno poi ridotto la disponibilità di lavoratori migranti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. La pandemia ha infine indotto una svolta psicologica, ci dice la stampa, riducendo la tolleranza per i posti insicuri e mal pagati. Questo cambiamento è stato molto chiaro tra i lavoratori in prima linea, che hanno ricevuto tante lodi ma pochissimi benefici, a cui si chiede ancora di lavorare in posizioni precarie. Il riferimento è al settore sanitario. Secondo la stima dell'OCSE, i medici italiani guadagnano in media il 70% in meno dei tedeschi, il 41% in meno dei britannici e l'8% in meno dei francesi. Gli infermieri italiani poi incassano non solo uno stipendio più basso del 61% rispetto ai tedeschi, ma anche al 30% rispetto ai colleghi spagnoli. Divari fra Italia e Germania si riscontrano anche nei salari sulle costruzioni, del turismo e della ristorazione e delle professioni. Questo, insomma, è l'articolo che continua ancora a pagina 5 della stampa, la firma di Francesco Bertolino. Si ripercorre un dossier dell'Associazione dei Sindacati Europei, è un dossier che indugia anche, racconta anche le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, tema che, come sapete, è molto a cuore a ROR, tema a cui abbiamo dedicato diversi approfondimenti, e trovate sul nostro sito www.ondarossa.info, che si inserisce più in generale nelle politiche del lavoro nostrane.
87.9 in FM di Radio Onda Rossa, lunedì 29 maggio del 2023. Noi continuiamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi, anche se facciamo molta fatica a trovare notizie che siano un minimo degne di rilevanza. Personalmente, diciamo, anche se dall'altra parte del tavolo non c'è grande accordo, avrei parlato delle elezioni, dei ballottaggi di ieri alle amministrative, del calo dell'affluenza, della crisi della democrazia che si specchia nel voto dei piccoli centri, il problema per Elly Schlein rispetto a una mancata alleanza con una forza politica affidabile nei luoghi deputati alle elezioni, mi dica.
Ma senza che ci gira intorno, sappiamo che la sua difficoltà nella rassegna stampa di questa mattina è semplicemente la mancanza dell'avvenire nelle edicole nostrane, suo riferimento massimo anche dal punto di vista teologico, non solo ideologico.
Volevo consolarmi un po', diciamo, con le elezioni, ma non mi è concesso, quindi mi tocca ripiegare sul ponte sullo stretto, perché c'è un'intervista a Salvini, pagina 4 della Stampa, che dice: presto i fondi per il ponte costerà meno di 13 miliardi, insomma, come, quindi comunque, diciamo, un risparmio non da poco per Matteo Salvini. Che ne pensa?
Eh sì, un ponte in saldo. Tra l'altro ti segnalo che il Tempo parla di ponte contro la mafia, praticamente un'opera per contrastare l'espansione della criminalità organizzata.
Ponte Ponente Ponte P, diceva qualcun altro, insomma, comunque il ministro delle infrastrutture, i primi soldi con la legge di bilancio, Luigi Grassia per il ministro delle infrastrutture, il futuro ponte sullo stretto di Messina deve essere fatto, nonostante i molti dubbi che circolano e che riguardano il costo per lo Stato, l'impatto ambientale, il rischio sismico, solo per annunciarne alcuni. Al leader della Lega per la realizzazione, non so, qui citofonano via dei Voci 56, c'è panico, c'è la redazione, c'è fibrillazione qui per una citofonata, chissà chi sarà, vedremo. E, ha detto ieri al Festival dell'Economia di Trento, provando anche a rassicurare, i 13 miliardi di euro di cui si è parlato sono la cifra ipotizzata massima di spesa, ma conto che si possa arrivare a un minore costo, questo benché l'esperienza pluridecennale ci dica il contrario. In Italia la spesa per le opere pubbliche è sempre superiore al previsto e di solito largamente superiore. Sull'opportunità di realizzare il ponte, ieri Salvini ha trovato sostegno anche dal integerrimo presidente di Confindustria che citavamo poc'anzi, Carlo Bonomi, sia pure nell'ambito di un discorso articolato. Sempre allacciandosi alla questione Punke, Salvini ha riacceso il dibattito sulle riforme istituzionali, citando in particolare la questione dell'autonomia differenziata, insomma, vabbè, questa è un po', diciamo, poi ha tante altre belle cose. Bisogna garantire la stabilità del governo, dei governi, e il rispetto dei voti dei cittadini. Il ponte sarà uno, diciamo, il ponte sarà uno dei passaggi fondamentali di questa, insomma, di questa azione di governo. Quindi sulla l'ennesimo, insomma, l'ennesime dichiarazioni di Salvini rispetto a rispetto appunto alla la questione relativa al ponte sullo stretto, noi glissiamo anche la Stampa e
ricordiamo soltanto che si sta costruendo una mobilitazione contro il ponte in quel di Messina, in particolare si stanno attivando le reti No Muos che in Sicilia denunciano le signorie militari perché proprio sull'utilizzo militare dell'eventuale costruzione del ponte sullo stretto aveva indugiato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle scorse settimane. Nei microfoni di Roro torneremo a seguire anche le mobilitazioni che i comitati locali stanno iniziando a organizzare.
Eh sì, abbiamo già fatto anche delle corrispondenze con i comitati No Ponte che sono rinverditi ovviamente quando Salvini ha fatto l'ennesima dichiarazione degli anni, la centesima dei governi che vorrebbero fare appunto questo ponte e che per quanto, diciamo, per quanto ci riguarda probabilmente non vedrà mai la luce. Comunque le mobilitazioni, insomma, saranno si rimetteranno in piedi, insomma, sono già state rimesse in piedi negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Da questi microfoni continuiamo a raccontarle, esattamente come continuiamo a raccontare quanto avviene all'interno dei CPR, dei centri di permanenza e rimpatrio. La leggevamo in sede di prime pagine, l'articolo a firma di Corrado Formigli: assomigliano al lager, intreccio di gabbie reticolati, scrive sulla prima del Domani. formalmente diciamo sono i CPR, centri di permanenza e rimpatrio, oggi sono 10, questo governo col decreto Cutro li raddoppia formalmente per incrementare le espulsioni di migranti irregolari, ma visto che i rimpatri languono da decenni per mancanza di accordi con i paesi di origine, aumentare i CPR lager diventa dichiarazione di inospitalità, postura cattivista, dice Formigli. D'altronde, dopo l'infallibilità dei blocchi navali e il raddoppio del numero di sbarchi, due erano le possibilità: un progetto di integrazione o l'inasprimento detentivo. Si sceglie la seconda via, aumentando le celle gli illegali moltiplicati, c'è da giurarlo, tagliando le protezioni speciali. Si preferisce produrre clandestini che rispondere al bisogno di manodopera arrivato da distretti industriali e terreni agricoli. Parliamo di milioni di lavoratori che mancano. Si sceglie la costruzione di un nemico collettivo, si invoca la minaccia di sostituzione etnica, con la complicità delle televisioni amiche si vara una campagna securitaria permanente contro il nemico pubblico, l'usurpatore. Nel quadro di questa offensiva i CPR fungono da vessillo monito. Lo scandalo di questi centri, nominati via via con sigle diverse, sale fino alla fine degli anni 80, risale alla fine degli anni 90, varati con Giorgio Napolitano al Viminale, sono stati via via riaperti e chiusi, esaltati e denigrati. Nessun governo ha fatto qualcosa di serio per superarli. Il PD per anni li ha tollerati con doppiezza, ma oggi diventano emblema del monopolio della forza che tanto piace a questa destra. Questo l'articolo che continua ancora dalla prima del Domani, a firma di Corrado Formigli, che come ricordavamo prima si è reso protagonista sulla 7 di un'inchiesta appunto che ha svelato delle immagini che noi purtroppo conosciamo bene, relativa alla condizione detentiva all'interno dei CPR. Quello che manca un po' nell'analisi di Formigli è che appunto afferma come un corridoio di immigrazione regolare sarebbe funzionale alle richieste di manodopera dei distretti industriali. Quello che noi invece sappiamo bene è che in realtà proprio questo mantenimento delle emergenze di immigrazione irregolare è funzionale a tenere il costo del lavoro molto basso e a produrre schiavitù sia nei distretti industriali sia nei campi della Puglia come della Calabria o della Sicilia, sia all'interno appunto anche delle varie professioni estive che si vanno approssimando. Quindi è sicuramente diciamo un sistema strutturato per creare questo tipologia di situazioni piuttosto che pensato per risolverle.
E quello che non si dice mai quando si parla di CPR sulla stampa mainstream è che sono 10, perché altri sono stati chiusi del fuoco dalle rivolte. Viene spesso infantilizzato chi vive una condizione di detenzione ingiusta dentro quei veri e propri lager. Non si ricorda mai la lotta che ha concesso e ha consentito in questi anni, se non altro, di chiuderne alcuni. Noi passiamo alle notizie che vengono dagli esteri, dove principalmente si parla di Turchia, perché ieri era il giorno del ballottaggio alle elezioni presidenziali. Abbiamo detto che ci sono articoli già nelle prime pagine di tutti i quotidiani, c'è Lucio Caracciolo in particolare su Repubblica, che parla dell'influenza turca su diversi scenari internazionali, in particolare sulla Libia per quello che riguarda la vicinanza alle coste italiane. Molti giornali riflettono e riportano sulle relazioni tra Putin e Erdogan. Molti giornali occidentali oggi si stracciano le vesti per la violazione sistematica degli diritti umani effettuata dal presidente turco, dopo aver passato gli ultimi 10 anni a farne un partner strategico, a rafforzarne la posizione e a sostenerne in ogni modo la politica in cambio di politiche migratorie assolutamente vessatorie, in particolare rispetto al corridoio proveniente dalla Siria. Noi ci andiamo a leggere a questo proposito un articolo a pagina 8 del Corriere della Sera, che dice: Erdogan vince ancora, la famiglia è sacra, adesso il secolo turco, terzo mandato con il 52,1% dei voti per il leader che distribuisce soldi, seggi e attacca i gay. E questo insomma pare che sia già indicativo di quale sarà l'andazzo in Turchia nei prossimi anni. Erdogan è il migliore, non lo lasceremo solo, non venderemo il paese per un chilo di pomodori, assicura una velatissima di Lek ieri mattina all'uscita del seggio a Fatih, uno dei quartieri oltre alle regioni di Istanbul. Poche strade più là, Fatima, 25 anni, ingegnera, un volto da bambina incorniciato da un hijab colorato, ci mostra due foto. Nella prima c'è Erdogan, nell'altra i membri della coalizione di opposizione. Guardi che lotta impari, ma lui li batterà, è bello, è bravo, per me è come un padre. Pensi che quando sono andata all'università non potevo portare il velo, lui mi ha reso libera. Eccoli qua gli elettori e le elettrici che ieri hanno consacrato nuovamente i Reyes come lo chiamano nel suo partito, leader incontrastato della Turchia. Alle 8 di sera, per le vie di Istanbul, si sentivano già i primi clacson suonare senza sosta. Poi la festa è esplosa davanti alla sede dell'HP nel quartiere su Trulace e in tante altre zone della città. Bandiere, canti, fuochi d'artificio e purtroppo anche qualche sparo. Il presidente uscente conquista il terzo mandato con il 52,1% dei voti contro il 47,8% dell'opposizione. Insomma, l'articolo continua con il resoconto dei festeggiamenti e delle operazioni elettorali. Si ricorda che anche ieri Erdogan si è presentato al seggio distribuendo denaro alle persone in fila e giocattoli per i bambini, secondo un'usanza a cui ormai siamo abituati. E poi si passa alle dichiarazioni con la mano sul cuore fatto dal confermato presidente turco. Con questa vittoria si è aperta la porta del secolo della Turchia, ha detto, riferendosi al centenario della fondazione della Repubblica che cade il 29 ottobre, e ha attaccato la comunità LGBT. Nella nostra cultura la famiglia è sacra, strangoleremo chiunque osi toccarla. Poi il discorso del faraonico palazzo presidenziale della capitale, dove prima ha invitato a mettere da parte le polemiche. E poi anche ancora di nuovo attacco alle opposizioni, in particolare all'HDP, che è il partito che Corriere della Sera definisce filo curdo, in realtà una coalizione a cui partecipano molte delle forze radicali e democratiche della Turchia. E il presidente Erdogan ha speso parte del suo discorso per ricordare che non libererà mai Demiratis, uno dei fondatori dell'HDP. Insomma, devo dire che le dichiarazioni sono piuttosto inquietanti, nulla di inaspettato, ma insomma, leggerle tutte in fila, dagli attacchi alla libertà di scelta dal punto di vista dell'orientamento di genere alla conferma di una politica etnica di sopraffazione nei confronti dei curdi e di limitazione delle libertà democratiche e civili in Turchia. Ci sono tutti gli ingredienti per uno scenario molto molto cupo. E poi appunto anche Corriere della Sera chiude l'articolo ricordando che il primo a complimentarsi con il neopresidente Erdogan è stato proprio Vladimir Putin, che avrebbe raggiunto nella serata di ieri al telefono il confermato presidente turco.
E ancora sulla Turchia ci sono alcuni, ovviamente i dati restituiscono la fotografia di un paese sostanzialmente spaccato a metà. Noi andiamo ad approfondirci un aspetto di quella che sono state le votazioni della giornata di ieri, ovvero una più bassa affluenza nelle province a maggioranza curda. Un articolo a firma di Valentina Ruggiu che ci racconta come, rispetto appunto all'affluenza registrata al primo turno, il ballottaggio del 28 maggio abbia registrato un lieve calo della partecipazione nelle province a maggioranza curda. Molti analisti lo chiamano effetto Umit Ozdag, dal nome del leader dello Zafir Partisi con cui Kılıçdaroğlu ha stretto un accordo pochi giorni prima del voto. Uomo di estrema destra e xenofobo, che ha sempre considerato i curdi alla stregua di terroristi, in molte province, oltre al calo dell'affluenza, si è registrata anche una diminuzione delle preferenze espresse per Kılıçdaroğlu, alcune in alcune più lievi, in altre più marcate. Allo stesso modo è possibile notare in alcune zone un aumento dei voti arrivati al sultano. Peraltro aggiungiamo, insomma, che proprio nei giorni precedenti appunto al ballottaggio, lo stesso tono dei discorsi di Kılıçdaroğlu aveva fatto una sostanziale virata verso tematiche più conservatrici, aveva usato toni molto più duri nei confronti dei migranti. Insomma, stava chiaramente cercando di recuperare dei voti nei confronti degli elettori di Erdogan, operazione che a quanto pare non solo non è riuscita, ma ha anche creato l'effetto contrario di indebolire la propria base elettorale che gli aveva garantito un buon risultato al primo turno. Nello specifico, a Diyarbakir il numero di partecipanti, che si era attestato all'81% al primo turno, è sceso al 75%. A Van, una delle province col maggior numero di votanti, si è calato dal 78 al 72, più o meno percentuali simili a Mardin, dall'82 al 78, e anche a Sirnak, dove l'affluenza è stata del 79 72%. Il leader del CHP è cresciuto anche nelle grandi città come la cosmopolita Istanbul, in cui vivono i milioni di curdi, e la capitale Ankara. Nella prima Kılıçdaroğlu ha battuto per pochi punti Erdogan, aumentando del 3.22% i voti ottenuti al primo turno. Anche il sultano è cresciuto, ma dell'1.54%, mentre ad Ankara Kılıçdaroğlu è cresciuto del 4%, mentre Erdogan ha guadagnato 2.5 punti rispetto al voto del 14 di maggio. Insomma, un'elezione in Turchia su cui ovviamente anche da questi microfoni avremo tempo di approfondire in maniera più ampia da partire dalla giornata di oggi e nei prossimi giorni. Quello che risulta un po' evidente è come innanzitutto ovviamente Erdogan, con il suo terzo mandato, si pone come una questione importante per l'Occidente, sia per quanto riguarda la regione, sia per quanto riguarda i rapporti nel Mediterraneo e per quanto riguarda i migranti. Sul fronte interno, insomma, Kılıçdaroğlu è andato molto vicino comunque a sconfiggere il sultano. Le mosse appunto che ha fatto negli ultimi giorni hanno in qualche modo indebolito anziché rafforzato la sua posizione comunque che restituisce il quadro appunto di un paese spaccato completamente a metà per la prima volta da quando Erdogan è al potere. C'è stato quell'articolo che abbiamo appena letto, restituisce anche come anche la componente curda, insomma, in qualche modo avesse perso quantomeno una parte della fiducia nel leader del CHP per aver ospitato al suo interno anche personaggi legati alla destra xenofoba ed estremista, che appunto considera i curdi alla stregua di terroristi. Non so se dall'altra parte del tavolo c'è qualcos'altro rispetto alle elezioni in Turchia, ma non mi sembra. Quindi, quando sono le 9 e 8 minuti primi e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci andiamo a prendere un breve stacco musicale e poi torniamo in voce con le cronache locali.
87.9, questa è Radio Onda Rossa. Noi continuiamo con la lettura dei quotidiani di oggi. Lo facciamo spostandoci sulle cronache locali. Per quello che riguarda i quotidiani che ne ospitano una specifica sezione, Il Tempo, Il Corriere della Sera, Il Messaggero della Repubblica, in realtà oggi non c'è una notizia trainante che trova spazio su tutte le prime pagine, per cui ci sono vari approfondimenti che vengono di volta in volta proposti dalle singole redazioni. Ad esempio, Il Corriere della Sera parla della eterna questione della Movida, si parla dei 15 comitati di residenti del centro storico che sarebbero pronti a lanciare una manifestazione sul tema, e di Lobbefaro, che direi che è il mini sindaco, l'assessore con qualche carica nel primo municipio, ex presidente del primo municipio per due mandati a cavallo degli anni 2000, gli anni in cui in maniera più forte, anche in ragione del grande evento del Giubileo, fu accelerato il processo di trasformazione di alcune parti del centro storico in divertimentifici a cielo aperto. Un dibattito che, come siamo tristemente abituati, si concentra soltanto sulla richiesta fondamentalmente di polizia e di norme di maggiore limitazione della libertà di ciascuno e di ciascuna, mentre poco si riflette sui modelli estrattivi che consentono poi, che anzi impongono, le trasformazioni urbane che sono alla base di questi processi, cioè l'espulsione dei residenti, la vocazione turistica esasperata fino all'infinito e la concessione di licenze senza grandi attenzioni alla diversificazione del tessuto commerciale dei quartieri. Si fa la frittata e poi si prova a reprimere chi va al centro storico a passare la serata, cercando di costruire un nemico pubblico che cancelli lo spauracchio dell'assenza di politiche urbanistiche degne di questo nome. Sempre sul Corriere della Sera vi segnaliamo che Paolo Conti fa un editoriale contro le occupazioni delle scuole, vere e proprie ossessioni per i giornalisti dei giornali romani, anche quelli di sinistra, che non possono accettare che i giovani e le giovani di questa città esprimano forme di protesta anche radicale. Oggi Paolo Conti lo fa perché ci dice che le proteste diventano derive insensate quando le scuole vengono occupate, l'impossibilità da parte della magistratura di individuare i responsabili dei reati, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, invasione di edificio commessi nell'occupazione del liceo Bernardo Russell nel dicembre 2021 imporrebbe una profonda riflessione a studenti, docenti, dirigenti scolastici e stesse famiglie nel senso sul senso e sulle gravi possibili derive del rito dell'occupazione. Russell, sono spariti, leggi rubati, 6 computer, sono state distrutte 2 lavagne, 7 rotte, 7 porte rotte, si conta fino alle mattonelle come solito fare, si parla di 4.800 euro di danni che non si capisce bene chi avrebbe contabilizzato e come, e si parla soprattutto del fatto che la procura ha chiesto l'archiviazione perché sarebbe impossibile di risalire ai responsabili. Nonostante il tono da vecchio trombone dell'articolo di Paolo Conti, noi ci sentiamo di leggerlo per dare la buona notizia del fatto che non è procedibile il procedimento a carico degli studenti e delle studentesse Russell del 2021, che per fortuna ancora in qualche rara occasione anche all'interno dei tribunali è possibile far valere il principio per cui la responsabilità individuale rispetto a singoli episodi che possono essere danneggiamenti collaterali a un'occupazione in scuola non possa essere addebitata a chiunque partecipi a quell'iniziativa. Ci sembra una buona notizia, un'iniziativa, una notizia da diffondere, nonostante appunto i giornali invece riportano come segno di tutto il male che avanza.
E quando siamo ormai al terzo passaggio qui della pulizia strade che questa mattina sta partecipando con noi alla rassegna stampa in via dei Volsci 56, noi in realtà non c'è tantissimo altro sulle cronache locali. Là sulla Repubblica, Roma campeggia una ondata di sdegno per la mancanza di sfalci sui marciapiedi della città, per cui Gualtieri sta prontamente rispondendo con uno stanziamento speciale di fondi per appunto uno sfalcio straordinario. Vi segnaliamo a pagina 36 del Messaggero un dossier sulla presunta qualità della vita nella nostra città. Proposte mense scuole, Roma è a misura di bimbo, male per giovani e anziani. La classifica annuale del Sole 24 Ore, refettori economici e studenti preparati per la fascia di età tra i 18 e i 35 anni, e la città è invece al terz'ultimo posto in Italia. Il Sole 24 Ore ci comunica appunto che Roma sarebbe una città a misura di bambino, non sappiamo bene secondo quale punto di vista. L'indicatore dovrebbe essere appunto il miglioramento specifico della situazione relativa alle scuole e ai refettori, insomma altri indicatori che non ci sembrano poi effettivamente così poi indicativi, mentre la fotografia che fa il Sole 24 Ore parla di un peggioramento delle condizioni invece tra i 18 e i 35 anni. Qui pesano indicatori come quelli relativi alla presenza di aree sportive, imprenditorialità giovanile, disoccupazione e specifici parametri demografici. Anche per quanto chiaro riguarda gli over 65 pesa l'indicatore della solitudine, insomma un report che in qualche modo dovrebbe promuovere la condizione abitativa di bambini e bambine in questa città, mentre è tutto bocciato, diciamo, tra i 18 anni in su. Quindi pensiamo, insomma, che anche al di sotto dei 18 anni vivere a Roma sia sicuramente un qualcosa di estremamente complesso, e che se gli indicatori sono unicamente quelli delle mense o appunto dei test invalsi, palesemente, insomma, ci stiamo basando su indicatori che sono poco fedeli alla realtà. Ma penso che abbiamo una telefonata.
Sì, io ti interrompo perché in realtà ci ha raggiunto al telefono un ascoltatore. Pronto, ci senti?
Sì, ti sento.
Che ci voleva segnalare un tema che in realtà oggi nei quotidiani romani non c'è, ma che invece sta impegnando moltissimo le persone di questa città. Quindi a te la parola.
Salve, senta, io intanto mi faccio conoscere un po', sono sempre stato di sinistra da quando avevo 15 anni, in particolare da quando ho visto una squadra di fascisti menare Galloni. Era un compagno, era figlio del deputato democristiano, però lui era di sinistra e quello mi ha un po' scosso. Vabbè, a parte questo, è giusto saperlo. Adesso faccio il fisico sperimentale, quindi ho anche competenze tecniche abbastanza buone, e volevo intervenire su questa decisione arrogante, veramente direi fascista, ma i fascisti non arrivano a questo, di Gualtieri, di chiudere praticamente mezza Roma, di fare una zona rossa che va al raccordo anulare dalla Tiburtina dall'Appia fino all'Abaro a nord, obbligando 450.000 cittadini romani e della provincia a comprarsi la macchina nuova. È una decisione folle sotto tutti i punti di vista. Allora, che ci sia una cosa di classe vergognosa non lo devo spiegare a Radio Onda Rossa, naturalmente. Invece voglio considerare due aspetti di quelli cosiddetti sanitari. Diciamo, l'aria di Roma non è male, è migliorabile ma non è brutta. Ma il problema grosso di Roma non è certo l'inquinamento tanto, ma il traffico che è troppo, ma questo si risolve con altre cose, con i mezzi pubblici e cambiando l'urbanistica. Mi seguite?
Sì, diciamo che...
Pronto? Sì. No, ho sentito un rumore, pensavo che fosse crollata la rete.
No, purtroppo poi
c'è un altro aspetto. Diciamo, da 10 anni, io le guardo i dati dell'ARPA, da 10 anni la situazione dell'aria di Roma è praticamente stabile, il che vuol dire che sostituire le Euro 3 e le Euro 4, che sono macchine già più che decenti, con le Euro 5 e le Euro 6, non risolve niente, quindi sarebbe una spesa mostruosa per i cittadini e senza nessun vantaggio. Andrebbe oltretutto a punire proprio i cittadini migliori, cioè quelli che in questi ultimi 20 anni la macchina l'hanno usata poco e bene. Chi adesso ha un Euro 3 in 20 anni ha chiaramente inquinato un terzo di chi in questi anni si è bruciato un Euro 3, un Euro 5 e mo c'ha l'Euro 6, e questo pure è chiaro. E poi un'altra cosa, invece la cosa più importante, diciamo, per il pianeta, c'è questo modello di iperconsumismo. Cioè, come mai questi verdi ricevono hanno tanta buona stampa, tutta la RAI ne parla tanto? Perché? Perché giustificano un nuovo modello di consumismo. Ti obbligano hanno realizzato quello che era il sogno più sordido dell'industria, no? Avere delle automobili con la scadenza scritta sopra. Cioè, sbrigati a consumarla entro 10 anni, che poi te la facciamo buttare comunque. Questo per il pianeta è dannoso, dannosissimo. Perché... adesso io preferisco raccontare cose particolari. Io ho vissuto con uno studente cinese bravissimo che adesso sta in America, lo portava al lago di Bracciano e lui era con gli occhi di fuori, si metteva lì a fare milioni di foto all'acqua limpia del lago di Bracciano, perché in Cina non c'hanno più un laghetto decente, sono tutte diventate con tutte queste con la le loro industrie sono inquinantissime.
Guarda, io ti ringrazio perché il tuo intervento è stato molto molto chiaro. Su alcune cose probabilmente avremmo necessità e voglia di discuterne ancora, lo faremo sicuramente dai microfoni di questa radio. Quello che io colgo e che rilancio sicuramente è il fatto che spesso i discorsi sulla transizione ecologica, in particolare quelli che riguardano in questo caso la ZTL proposta dalla giunta Gualtieri, non contabilizzano sui cosiddetti, tra i cosiddetti costi ambientali, l'impatto che ha la produzione di nuove macchine, e non tengono in considerazione gli effetti economici volutamente, quindi i provvedimenti che in teoria sarebbero previsti per raggiungere una cosiddetta giustizia ambientale vanno a incidere, a intaccare quella che è la cosiddetta giustizia sociale. Noi ti ringraziamo ancora del contributo che hai voluto dare in questa trasmissione, ci andiamo sicuramente a risentire nei prossimi periodi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, il tema della ZTL verde accende un dibattito che sicuramente coinvolge molte e molti, mentre interveniva l'ascoltatore poc'anzi ci chiamavano anche altri che volevano esprimere il loro punto di vista. Ci impegniamo come redazione della radio a stretto giro a proporre ulteriori momenti di confronto dai microfoni, come siamo abituati a fare sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Noi per oggi siamo arrivati in fondo alla rassegna stampa, alla lettura dei quotidiani. Dall'altra parte del vetro si iniziano a preparare gli approfondimenti redazionali, e quindi chiedo al mio socio se ha ancora qualche considerazione da consegnare all'etere, qualche sua memoria, qualche sua massima che vuole condividere con noi.
No, direi che insomma per oggi abbiamo detto tutto. Vi ricordiamo i contatti di questa radio, lo 0649 17 50 per chiamare, appunto come hanno fatto i due ascoltatori poc'anzi, quella redazione di Via dei Volsci 56, per consigli, apprezzamenti, critiche e qualsiasi altra cosa vi venga in mente. E il nostro sito è sempre www.ondarossa.info e la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. È appena passato il weekend della festa della radio, 46 anni senza padrini e padroni, né Libera né l'Etere, ma purtroppo noi non abbiamo finito la nostra campagna di radioabbonamento, perché i costi per sostenere la trasmissione di questa radio senza padroni né pubblicità ha dei costi molto alti, quindi per chi non l'avesse ancora fatto, e sappiamo, lo sappiamo che tanti e tante di voi ancora non l'hanno fatto, tra cui qui il socio qui presente dall'altra parte del tavolo, potete fare una di
le azioni macchina del fango,
potete
mezzucci.
Il vostro radio abbonamento sul nostro sito www.ondarossa.info, c'è il banner in alto che vi porterà poi su Produzioni dal Basso, dove potrete fare la vostra donazione, oppure potete fare con il solito classico metodo sul conto corrente postale 6180 4001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185, Roma. Vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti, in particolare il corteo che ci sarà il 2 giugno da Piazza dei Consoli a partire dalle 10. Il 2 giugno lo Stato torturatore e stragista festeggia se stesso, noi saremo in strada a costruire solidarietà e resistenza, continuiamo a organizzarci in vista della ricorrenza del 2 giugno per ribadire che non abbiamo nulla da spartire né tantomeno da festeggiare con una Repubblica fondata sulla guerra, contro le guerre esterne nelle quali l'Italia è prima fila nel fornire armi, soldati e intelligence, ucraini, russi, yemeniti, sudanesi, palestinesi, curdi, alimentando appunto le sofferenze di queste popolazioni, continuando a depredare i territori, e contro le guerre interne, quella che causa le stragi sui posti di lavoro, quella contro chi non possiede possiede documenti in regola, contro chi non ha casa e lotta per averla, contro quella della violenza patriarcale, la devastazione ambientale, il disciplinamento, contro ogni forma di ribellione, la cui punta di diamante è rappresentata dal 41 bis, ergastolo e ostatività, nonché ovviamente alla partecipazione dell'Italia, delle forze militari italiane alla NATO. Contro tutto questo il 2 giugno si scende in piazza, appuntamento alle ore 10 a Piazza dei Consoli a Don Bosco, nei pressi del comando del comando interforze della NATO, l'aeroporto di Centocelle.
E mi segnalano che sul sito di ondarossa.info è già disponibile la puntata di ieri della Dita nella Presa, che parlava proprio della ZTL verde, così rinominata dai giornali, cioè il provvedimento di limitazione dell'accesso delle auto dall'Euro 3 in su, se non sbaglio, a un'ampia fascia del comune di Roma, argomento che anche ieri dai microfoni di questa radio durante la trasmissione Le Dita nella Presa ha suscitato grande interesse, grande attenzione, devo dire anche grande livore. Quindi noi vi segnaliamo questo contributo per chi volesse approfondire di cosa stiamo parlando, e ci impegniamo nuovamente ad aprire i microfoni ogni volta che sarà possibile per confrontarci insieme a voi su questo come su tutti gli altri temi. Ancora un grazie e un saluto particolare a chi è privato dalla propria libertà. Vi lasciamo in compagnia di un pochino di musica in attesa dei relazionali della mattina di Radio Onda Rossa.
Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900,
la voce dei senza voce, della cultura antagonista,
la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
Io non lo sai, un soldino per suonare il mio giubbotto.
Radio Onda Rossa trasmette da più di 40 anni senza padroni né pubblicità.
Per 42 anni il finanziamento si è basato sulle donazioni spontanee di chi se la sente e sulle iniziative.
Ma io penso che sei tu, un soldino presti a me per il giubbotto.
Purtroppo oggi le iniziative sono un metodo di finanziamento sempre